extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Venerdì 13 giugno 2014, buona serata a tutti da Radio X Extra Live con Davide Cabras alla regia, Andrea Prosta al microfono. La puntata di oggi è una puntata quasi tutta, quasi interamente dedicata alla musica. E poi in coda, come sempre, come ogni venerdì, da ormai diversi venerdì a questa parte, gli aeroplani di carta di Maria Benoni in chiusura. Allora, gli ospiti di oggi saranno in ordine di apparizione, no, in ordine sparso, perché insomma l'ordine non è di questa casa. Abbiamo il nostro Sergio Benoni, che dal Teatro Lirico di Cagliari intervista il regista della Turandot, che andrà in scena tra pochissimo, Pier Francesco Maestrini, un'interessante conversazione con il regista di questa messa in scena molto originale con le scene di Pinuccio Sciola. E poi parliamo di jazz. Quando si parla di jazz in Sardegna compare magicamente Massimo Palmas. Ciao Massimo.
Buonasera a tutti.
Bentornato a Radio X. Ma prima di parlare con te, che sei qui, parliamo di sempre di jazz, ma di una manifestazione che si tiene ad Assemini e che si chiama Un mare di jazz, e ne parliamo però al telefono con Pietro Collu. Ciao Pietro, benvenuto.
Ciao a tutti.
Allora, raccontaci brevemente, siamo al telefono perché insomma lì fervono i preparativi, prima sentivo anche una parte delle prove, adesso abbiamo fatto tacere tutti perché o parlano loro o suonano loro o parliamo noi. Allora, raccontaci un po' di questa manifestazione che inizia invece domani, giusto?
Sì, domani sera alle 19.30 ad Assemini, un intero viale occupato da 12 palchi, quindi una full immersion nel mondo del jazz, proprio l'abbiamo voluto intitolare Un mare di jazz perché racconteremo con 12 diverse proposte contemporanee, tra l'altro 12 palchi, proprio la storia del jazz, dalle origini ai giorni nostri.
Ma non suonate contemporaneamente, no?
Sì, contemporaneamente, sì. Però ovviamente lo spettatore che si sposta nei vari capitoli della storia del jazz. Ah. Puoi passare dal 900 al 1920 con lo swing, il ragtime dei primi anni del secolo, spostandoti poi alle origini del blues, ancora poi agli anni 50 col rhythm and blues, e ancora successivamente alla fusion, al jazz funk, all'hard bop, e fino ai giorni nostri con Paolo Fresu in persona, che racconterà invece appunto il jazz contemporaneo. Quindi veramente un'enciclopedia del jazz vivente, diciamo così.
E vuoi dirci quali sono i gruppi, insomma, i musicisti che partecipano a questo festival?
Diciamo sono tutte realtà sarde molto interessanti. Parto da un gruppo che arriva da Sassari e loro dedicano il loro concerto interamente a John Coltrane, e si tratta dei Livio Solinas Quartet. Tra gli altri posso citare Marcello Peghina alla chitarra, per esempio, un notissimo musicista. Poi per esempio passiamo al jazz funk con gli Electro Funk Quartet, e qui abbiamo Roberto De Ida alla chitarra, Andrea Schirru, Massimo Spano al basso elettrico e Alessandro Garau alla batteria, con il jazz funk appunto. Ancora della zona di Cagliari, la fusion dei Pork Explosion, una formazione, un quintetto che negli ultimi tempi si è fatta notare appunto abbastanza bene, e tra questi possiamo citare Marcello Conto alla chitarra, alla batteria Daniele Russo e altre realtà appunto jazzistiche molto interessanti. Poi ci sono anche altri tributi oltre a quello dedicato a John Coltrane, per esempio il tributo a Django Reinhardt con il Mambo Django, Diego Violino alla chitarra, Diego Deiana al violino, Samuele Dessier e Roberto Boi alle chitarre e Andrea Lai al contrabbasso. Altre citazioni, l'hard bop verrà raccontato dall'HB Sax Quartet con Andrea Angiolini al pianoforte, il fratello Alessandro al sax tenore, Lanfranco Olivieri al contrabbasso e Pierpaolo Frailis alla batteria. Spaziando ancora andiamo allo swing, per esempio la chitarra di Ruben Massida assieme a Luca Lanza e Daniela Pes ci raccontano lo swing, il ragtime col pianoforte di Valerio Carta e il suo quintetto, il blues con il notissimo Franco Montalbano, e ancora possiamo citare la, la big band cagliaritana, ormai nota pur essendo giovanissima, poco più di un anno di vita, 15 elementi, e si tratta della big band di Paolo Nonnis, quindi gli elementi tra l'altro molto molto di qualità, diciamo, dal punto di vista degli strumenti a fiato. Poi chiudono delle due formazioni meno note, anzi meno importanti sicuramente, che sono la Scuola Media Pascoli di Assemini, nella quale insegno io con i miei allievi, e con loro abbiamo preparato un tributo molto particolare a Louis Armstrong. Quindi abbiamo abbandonato i vari Vasco Rossi, le varie Laura Pausini, solitamente gettonatissime dai ragazzi, e quest'anno abbiamo fatto un tuffo nel jazz di Louis Armstrong.
È il risultato, infine, di un percorso didattico questo, capisco?
Sì. Esatto, è un percorso didattico abbastanza impegnativo, perché lo sappiamo, certo, il jazz per i giovanissimi è un po' ostico, lontano dai loro hip hop, dal loro rock, però devo dire la verità, c'è un entusiasmo eccezionale. Pensa che domani sera almeno 300 di loro li vedrai scorrazzare tra le vie ormai chiuse al traffico con la magliettina con su scritto I love jazz, e quindi, diciamo, portata con orgoglio, non con, con quel, diciamo, senso di dovere che spesso hanno i ragazzi.
Gli studenti, certo. Sì, sì. Insomma, bisogna allevarli da piccoli, fate sì, bene, sì, da questo punto di vista, perché poi si preparano i musicisti, ma soprattutto anche il pubblico di domani, no? L'organizzazione, vogliamo ricordare, sì, chi organizza, sì, un mare di jazz da Assemini?
Un mare di jazz parte dalla direzione artistica, appunto, della Scuola di Musica Peter Day, del quale sono direttore, però quest'anno affiancata anche dalla Scuola Media Pascoli, Nivola, e anche dalla Proloco di Assenni, perché c'è una ciliegina particolare.
Ma abbiamo più voluto... che una ciliegina, mi sembra una
hai ragione,
una cosa molto, molto prelibata e tipica di Assemini, no?
Esatto, Savanada, o italianizzandola, la panada seminese.
Sì.
E quindi non sarà la classica sagra, perché ovviamente al primo posto c'è la musica e il jazz, però abbiamo voluto, d'accordo con l'amministrazione comunale e l'assessorato alle attività produttive, abbiamo voluto dare uno spazio rilevante a questo prodotto, perché prima o poi si vuole portarlo verso quelle che sono le denominazioni di origine controllata.
E sarebbe il caso, insomma.
Eh sì, se lo merita, solo che troppe, diciamo, trascuratezze negli anni da parte di certi politici l'hanno così lasciata ancora ai margini di una valorizzazione anche culturale, ma soprattutto turistica. E quindi il sottotitolo quest'anno è Un mare di jazz e di panade, perché assieme ai palchi ci sarà ogni tanto uno stand dove i produttori locali di panade offriranno, non gratuitamente ma sicuramente a un prezzo simbolico, delle panadine da passeggio che una volta tanto potranno sostituire, ci crediamo almeno, il panino con cipolla o la pizzetta un po' troppo inflazionata.
E perché no?
Quindi prepareranno delle panadine anche veramente quasi tascabili, oltre a quelle più grandette, diciamo, di varie pezzature, però saranno sicuramente un motivo per valorizzare questo prodotto tipico locale.
Benissimo, quindi la manifestazione inizia domani, 14 giugno alle 19.30.
19.30 e dopo l'inaugurazione della Assemini Big Band, che non ho citato ancora, praticamente farà un corteo stile street band degli anni 20 di, sì, New Orleans, e quindi subito dopo partiranno tutti i gruppi. Chiuderà il palco numero 1 con Paolo Fresu, ma dopo di lui c'è una cosa ancora interessante, cioè, vista la concomitanza della partita dell'Italia contro l'Inghilterra ai mondiali, nello schermo gigante predisposto proprio dietro il palco di Paolo Fresu partirà la conclusione del suo concerto, la partitona Italia-Inghilterra. Quindi chiuderemo alle 2 di notte in buona compagnia.
Benissimo, quindi insomma jazz attraverso tutte le sue possibili declinazioni, panade e alla fine campionati del mondo con l'esordio dell'Italia. Mi sembra, sì, insomma, sì, un invito piuttosto allettante. Allora io ti ringrazio, Piero Collu, per essere stato con noi, e ovviamente un in bocca al lupo da parte di tutti noi.
Ovviamente vi aspettiamo tutti domani sera da Assemini.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a voi, buon proseguimento.
There will be no love that's dying here. The bird that flew in through my window simply lost his way. He broke his wing, I helped him heal, and then he flew away. Well, the death of love is everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here. here for me. There will be no love that's dying here. The mirror that fell from the wall was raggedy, that's all. It rests up on a rusty nail before it made us fall. Well, the bones of love are everywhere, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me. There will be no love that's dying here. For flowers in my Asian face is not a sign we're dead. I paid for three, a sweet old lady gave me four instead. There's some doubt that's out about this love, but I won't let it be. There will be no love that's dying here for me.
No Love Dying, questo è Gregory Porter. E adesso continuiamo a parlare del grande jazz, come avevamo detto all'inizio di trasmissione, con Massimo Palmas, che risaluto, che ringrazio per essere tornato qui ai microfoni di Radio X per parlare di jazz, per parlare di spettacolo, chiaramente, o quello che dello spettacolo rimane. Ma, sì. Insomma, Massimo, ti vedo un po', come dire, sarà il caldo, ma insomma, non voglio dire un po' scarico,
è la temperatura,
sarà la temperatura. No, invece, insomma, tu sei qui per raccontarci cose belle, come sempre. Perché, insomma, tra una quindicina di giorni cominciano gli appuntamenti con il grande jazz a Cagliari.
Sì, infatti, pensiamo alle cose belle che ci conforta. Partiamo dalla coda, intanto. Sì. Visto che abbiamo sentito Gregory Porter, il 2 novembre sarà al Teatro Lirico e sicuramente credo che sia il più importante evento della stagione, insomma.
Certo.
Perché ce ne sarà qualcun altro, ma parliamo già del 2015. Brad Meldau è già programmato per il 22 aprile 2015, sempre al Teatro Lirico. No, e dico questo perché il Teatro Lirico purtroppo sta diventando l'unico spazio dove poter operare per fare i concerti, insomma. Questo per Cagliari è veramente un po' poco, non perché il Teatro Lirico sia poca cosa, ma perché è un teatro che è impegnato al 90% giustamente con l'opera e con la lirica, e può dedicare soltanto degli spazi marginali al resto, insomma. E Cagliari ha bisogno davvero di strutture importanti per rilanciare quello che è stato il suo ruolo per molti anni nell'ultimo ventennio, che è quello di una delle capitali europee dello spettacolo.
Sì, l'abbiamo ricordato, insomma, tante volte con te, con altri ospiti, insomma, i grandi fasti della fiera, insomma, e con tutto quello che ne è conseguito negli anni. Adesso siamo in un momento in cui effettivamente, insomma,
ci accontentiamo, cerchiamo di tenere accesa questa candela della qualità utilizzando gli spazi che ci sono.
E perché tutti parlano dello stadio, per carità, cosa sacrosanta, no? Una città con uno stadio fatiscente come quello di Sant'Elia è una cosa indecorosa, però appunto, come tu ben dici, mancano altri spazi deputati ad altre espressioni della cultura.
Credo che abbiamo toccato il momento più basso, perché voglio dire, quando è stato chiuso l'anfiteatro romano abbiamo perso veramente un faro, un punto di riferimento di grande immagine, di grande qualità, sostituito molto malamente dall'Arena Sant'Elia, che, insomma, non, come si è visto e come si vede quotidianamente, non riesce a raccogliere se non una parte millesimale dell'eredità di quello spazio.
Sottoutilizzata.
Assolutamente sottoutilizzata, perché non ha le caratteristiche tali da poter ospitare degli eventi, che ne so, il jazz, la danza, il teatro, cioè tante situazioni di spettacolo che si trovano lì a disagio, necessariamente, perché è un'arena a grandi eventi, lo dice anche il nome.
Certo.
Ed è adatta soltanto per alcuni generi musicali,
i grandi
metal,
eventi, che
rock,
possono essere alcuni in un anno,
oppure grandi eventi pop.
Certo.
Che ormai, bisogna anche dire, sono morti, cioè siamo veramente fuori stagione, cioè è da alcuni anni che eventi pop non ne facciamo più, ma non perché siamo cattivi, perché non c'è più il tanto per farli, non c'è più, certo, l'equilibrio economico finanziario per farlo. Detto questo, pensando a noi invece, Cagliari ha la fortuna però di avere questo bellissimo spazio che si chiama Parco della Musica, che è stato concepito anche con molti errori, perché in corso d'opera si è trasformato, è stato gestito forse nella realizzazione con poco amore da persone che poco avevano a che fare con la musica, però è stato concepito da persone che di musica ne capivano assai, e parlo di Mauro Meli, che allora sovrintendente del Teatro Lirico aveva mandato avanti questo progetto europeo che ha fatto nascere il Parco della Musica. Adesso, con tutti gli errori che poi si sono succeduti nella realizzazione, rimane comunque uno spazio che può avere un ruolo importantissimo per la città di Cagliari.
L'abbiamo già parlando dello spazio all'aperto, quello che sta adiacente proprio al teatro,
esattamente, insomma, che si chiama la piazza Amedeo Nazzari,
esatto, sopra il parco messo a verde, insomma, sopra la zona messa a verde,
esattamente, tra il conservatorio di musica, il Teatro Lirico e la Villa Muscas, sostanzialmente.
Sì.
Allora, quello spazio già l'anno scorso abbiamo dimostrato che si può utilizzare gradevolmente e con risultati eccellenti dal punto di vista qualitativo, facendo una edizione, anche se abbastanza ridotta, dell'Expo. In effetti non era proprio un Expo, era un festival,
sì,
un po' meno Expo, un po' più festival, perché già allora cominciavamo a soffrire di carenza di liquidità e di finanze. Però quell'esperienza di 4 giorni ha dimostrato tutte le potenzialità che ha quello spazio. Ora, io credo che tenere quello spazio inutilizzato, perché è uno spazio nel quale il comune non ha mai mostrato di credere, perché bastano veramente pochissimi interventi, pochissime cose, tra l'altro molto economici, per renderlo utilizzabile.
Sì, ricordo che ne parlammo proprio l'anno scorso, comunque insomma qualche mese fa. Ci sono alcuni accorgimenti, diciamo, lo diciamo, insomma, per adattare il palco.
C'è un investimento annuo di 20.000 euro per trasformare quello spazio in un luogo di spettacolo.
Voi l'avete utilizzato, ma facendo, insomma, degli accorgimenti momentanei, diciamo così.
No, spendendo ogni anno 20.000 euro,
ecco,
e pagando anche il suolo pubblico al Comune di Cagliari.
Cioè, che è un po' controsenso.
Diciamo che siamo nel campo dell'assurdo, però.
Bene.
Lo facciamo perché non sappiamo cos'altro fare. Certamente non possiamo fare, che ne so, Gonzalo Rubalcaba, un pianista raffinato anche se vulcanico, all'Arena Santeria, insomma, è una cosa che non ha alcun senso. Quindi allestiremo lo spazio e lo faremo lì, sperando che il comune, da questo momento in poi, si accorga che esiste questo spazio e che deve assolutamente valorizzarlo. C'è anche l'ente che può gestirlo con competenza e con capacità, che è il Teatro Lirico, perché siamo a casa del Teatro,
certo,
Lirico. Quindi non si capisce veramente quale sia la ragione che impedisce al comune di utilizzare un proprio tesoro, che peraltro è costato 23 milioni di euro e che potrebbe consentire di supplire, questo sì, in parte alla carenza che abbiamo avuto dopo l'abbandono dell'Anfiteatro Romano, che purtroppo rimarrà ineguagliabile, insomma, come situazione, come logistica e anche come suggestione. Però, appunto, accontentiamoci, anche guardando a questo possibile ruolo di Cagliari capitale europea della cultura.
Infatti, pensavo proprio a quello mentre tu parlavi, insomma, siamo in gioco da qui al 2019, sembra assurdo, insomma, che non si valorizzino questi spazi della città.
Ecco, perché io in effetti non ho mai sentito nei vari incontri in cui si parla Cagliari capitale europea, ai quali tra l'altro sto partecipando,
sì,
vi dico senza molto entusiasmo, dico la verità, e senza nemmeno crederci molto, però voglio dire, ci mettiamo in gioco anche noi, mettiamo a disposizione tutto quello che possiamo fare e sappiamo fare. Il problema è che non vedo una cabina di regia che non sia semplicemente basata sull'immagine, cioè sulla gestione di progetti abbastanza aleatori, e non, che non poggia invece sulla valorizzazione intanto delle realtà esistenti. Perché se per caso dovesse davvero diventare capitale della cultura Cagliari, ma come ci presentiamo, cioè, senza teatri funzionanti, con strutture culturali ridotte allo stremo, che ormai, voglio dire, hanno licenziato più della metà dei propri dipendenti, che non saranno più in grado nel 2019, se, qualora ancora fossero in vita, di sviluppare interventi qualitativi. Perché la qualità non si inventa in un anno con un bando, certo, di un possibile 1,5 milioni che arriverà nel 2019 se Cagliari diventa capitale della cultura. Che si fa con 1,5 milioni se non hai il know-how, il supporto e le strutture che hanno maturato e costruito delle cose nel frattempo, negli anni? Ecco. Quindi, insomma, ho tanti dubbi, ma mi mantengo ostinatamente positivo.
È doveroso fare, è obbligatorio farlo. Facciamo una pausa musicale e poi ci racconti gli appuntamenti imminenti invece con la musica, insomma la parte bella,
la parte positiva.
Spiritual, the weight of them tears, they fell slow. Roots and bruises so deep, found it hard to sleep. Souls lost in the heat, pray to God to keep. Fast forward to my pop, he nod and geek. Off the Heron, still he was there to bear arms. That's where I'm from, my story ain't that different from yours. A bloodline of hard times, prisons and wars. The struggle became rain, when it rains it pours. We stayed between liquor stores and praised the Lord. Singing we shall overcome, cause we came for more. We were dancing for it to rain no more. Though hurricanes and waves they came ashore, taking lives of the brave and poor. They'd ignore us once again, but it was lessons in the wind of change that came from within. So will I get a chance to party and celebrate with the great black bodies? I'm talking Bob Marley, Nina and Marcus Garvey. Similar to Africa, the streets is our safari. From shanties to slums, it's children with guns. AIDS and poverty killing our young. Gramps keep saying that a savior gon' come. For the meek and the humble, favor gon' come. From the same trees we were hung, we can see the sun. In the darkest hour, our power begun. I write from the same place they were bleeding from. My MCing ain't done until the streets is won. So far we've come, with so far to go. To do the impossible, only gotta know how we do it. I speak it and I put it in the music. The struggle lives through it, it's a movement, so move it.
Allora, dopo questa cover, un rifacimento di un grande successo degli anni 80 di Terence Trent D'Arby, continuiamo a parlare con Massimo Palmas. Abbiamo parlato un po' dei dolori dello spettacolo, in modo particolare dell'impresa che si occupa di jazz, della più grande impresa che si occupa di jazz in Sardegna. Adesso però parliamo delle cose belle, perché tra 15 giorni insomma cominciano questi appuntamenti che tu dicevi appunto, insomma sono appuntamenti un po' così, un po' sparsi, no?
Un po' sparsi, sì, siamo tornati alla rassegna perché non c'erano veramente le risorse per allestire un villaggio e fare insomma tutto l'Expo, ciò che comporta fare un Expo, un festival, eccetera.
Poi ormai, guarda, questa parola porta male ultimamente. Quindi...
Ultimamente, esatto, l'accantoniamo un pochino.
Facciamo una rassegna.
No, poi per l'Expo, voglio dire, per noi rimane vivo, perché la 10ª edizione noi la stiamo progettando. Se ci sarà l'Expo di Milano, ovviamente il punto interrogativo, in contemporanea, quindi per l'ottobre 2015 in contemporanea con l'Expo di Milano e possibilmente anche in sinergia nelle cose belle dell'Expo di Milano, magari sul resto un po' meno. Parlando di cose belle, perché cioè questa che io insomma definisco una battuta d'arresto, perché non fare una manifestazione che ha avuto una grandissima storia come l'Expo non è una cosa che si può fare a cuor leggero. Quindi certo, torniamo al Festival Rassegna e ci stiamo nutrendo, consolando con la qualità di questi appuntamenti. Di jazz, devo dire la verità, ce n'è poco, almeno nella parte estiva, perché il primo appuntamento è con una grande stella brasiliana che è Maria Gadú, che è uno dei personaggi emergenti, insomma, vincitrice di Grammy, insomma una proposta molto innovativa, perché è anche una artista che ha circolato pochissimo in Italia e poco anche in Europa. E che sarà il 1 luglio, insomma a lei spetterà aprire questa rassegna. Poi l'11 luglio un appuntamento che proprio col jazz non c'entra nulla, che è Cristiano De André, che torna con il suo nuovo disco, insomma, perché Cristiano De André sì, continua a produrre in maniera veramente serrata, insomma, e sforna delle cose nuove.
Sì, il nuovo disco stagione, che poi è, insomma, sono una serie di rielaborazioni di canzoni del padre.
Anche, ma non solo, E comunque, insomma, giustamente un omaggio certo, nutrito al certo, padre, certo, insomma, certo, c'è sempre nei suoi spettacoli. Poi l'unico appuntamento di jazz vero invece sarà quello del 18 luglio con il quartetto che si chiama Vulcano ovviamente, mm-hmm, che è composto da quattro formidabili protagonisti del Latin jazz, credo in questo momento il top assoluto, cioè Gonzalo Rubalcaba, il pianista cubano, Giovanni Hidalgo, il percussionista, Horacio El Negro Hernandez, che insomma a Cagliari è una vecchia conoscenza, e Armando Gola, che è completa questo quartetto, che sono di quattro superstar, insomma non c'è un leader tra questi quattro, sono quattro leader. E dopo il Vulcan ci sarà il 12 agosto invece una cosa molto particolare, molto che abbiamo anche cercato molto, perché Seun Cuti, che sarà il 12 agosto al Parco della Musica, è il figlio del grande Fela Kuti, e guiderà l'orchestra l'Egypt 80, che è la mitica orchestra del padre, stiamo parlando di Afrobeat, mm-hmm, ed è la stessa orchestra che venne negli anni 80 a Cagliari, ovviamente con qualche elemento cambiato, insomma con qualche rinnovamento, che era venuta nel 1987 a Cagliari, dove appunto Fela Kuti con questa band straordinaria, sì, sì, di 25 elementi tenne un concerto memorabile. Allora Seun, non mi ricordo, forse era appena nato, quindi era proprio un bambino in fasce, e oggi guida l'orchestra del padre. Quindi un grande momento di afrobeat, di musica afro, che sarà sicuramente intenso. Dopodiché pensiamo ad altre iniziative che saranno tutte quante nella stagione autunnale. La più importante ve l'ho già citata, che è quella con Grigori Porter il 2 novembre.
Ovviamente vi sarete spostati in teatro a questo punto.
Saremmo spostati in teatro, ma ci sposteremo anche in un club, questo ve la do come anteprima, che avrà un nome insomma abbastanza evocativo, si chiamerà Gezzino.
Ma non me lo dire.
Dato che è un nostro marchio da tempo, insomma, stiamo aprendo un piccolo club, capito, di 50-60 posti per dare continuità al nostro lavoro musicale, perché la musica, il jazz, la musica di qualità non può vivere solo occasionalmente, certo, ha bisogno di situazioni stabili.
Il jazz si nutre di club, no?
Si nutre di club, insomma, a Cagliari manca da troppo tempo un vero jazz club, nonostante gli sforzi lodevolissimi fatti dalla Gimbalaya, insomma, certo, da altri locali, certo, certo, dei dintorni, però un locale dedicato completamente al jazz, che faccia un lavoro anche intenso, insomma impegnativo economicamente sul jazz, mancava da molto.
Quindi questo a partire da massimo?
Questo dal 1 ottobre, l'inaugurazione. Ah, posso dire anche che l'inaugurazione sarà spetterà a un trio non proprio inedito, insomma, che comunque stiamo producendo adesso, composto da Antonello Salis, Babà Sissoko e Don Moyet. Tre vecchie conoscenze del jazz in Sardegna che si sono riuniti per anche come momento celebrativo di un personaggio che con loro tre e soprattutto con Jazz in Sardegna ha avuto un rapporto molto intenso, che si chiama Isio Saba. Infatti il nome del gruppo è Saba Trio.
Senti, ma in questo jazzino 2.0 avete intenzione comunque di farlo diventare anche, come dire, una sorta di vivaio, dice, no? O no?
Vogliamo farlo diventare un luogo di stimolo di tutta la qualità, che è tanta, che c'è nella musica a Cagliari. Perché voglio dire, fortunatamente credo che anche noi abbiamo un piccolo merito in questo, insomma, aver portato tanta grande musica ha fatto nascere a Cagliari e in Sardegna una generazione di musicisti giovani capacissimi. Ovviamente un merito che condividiamo con tutti gli altri festival, certo, internazionali della Sardegna. Però credo che abbiamo veramente un materiale musicale, artistico ragguardevole, tanto da consentire di fare, voglio dire, poter fare anche manifestazioni come quella di cui abbiamo parlato prima da Semini, con tanta musica di qualità. Io ho sentito il cast, insomma, sono tutte conoscenze vecchie e nuove che sicuramente faranno anche lì un grande spettacolo.
Benissimo, Massimo, io ti ringrazio per essere stato con noi per questa bella chiacchierata. Ovviamente noi daremo conto man mano, insomma, seguendo il calendario, di tutti gli avvenimenti, e poi, insomma, tornerai a parlare prima del 1° ottobre, insomma, prima dell'inaugurazione di questo jazzino degli anni 2000.
Assolutamente, perché quella è la cosa più importante quest'anno. Grazie, grazie a tutti e buona serata.
I said wait for the moment, gone home, went to bed, while the other kids, they're still outside. I don't feel time when I sleep, so I snuggle up with my sheet and wait for a brighter day. I play football tomorrow with only my best friends, people I like but I don't love, I'm not allowed. I wonder if Sharon will see me, but I'll play cool, 'cause cool is what you have to do. It's hard to make a point when you're living so loud. Trying to get my friend excited about not being invited. I say that's an opportunity, but down I smile, listen, down I smile. It was so nice to get a call. Children are good at stuff and you're into stuff. Ooh, let's make products. Oh, oh, I'm a product guy and you're a produce girl. I said the money, 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 money will be spent. I'm not true to the grooves that turn you off.
Si sono fatte le 19.47 in questo venerdì 13 giugno 2014 qui a Extra Live. Ricordiamo che adesso siamo in diretta, domani mattina e anche lunedì mattina saremo in replica, lunedì mattina subito dopo Buongiorno Cagliari tra le 10 e le 11, ma che tutti i programmi di Radio X potete scaricarli dal sito di Radio X e quindi potete poi farne quello che volete, anche una bambolina voodoo, insomma fate un po' voi come vi pare. Continuiamo torniamo a parlare di musica dopo questa bella notizia che ci ha dato Massimo Palmas della riapertura del Jazzino, un locale tutto dedicato al jazz. Continuiamo a parlare di musica e di grandi avvenimenti. Ve l'avevo già anticipato all'inizio della nostra trasmissione. Sergio Benoni ha incontrato per noi al Teatro Lirico il regista di Turandot, che andrà in scena tra qualche giorno con appunto le scene di Pinuccio Sciola, e il regista Pier Francesco Maestrini. Lo ascoltiamo.
Pier Francesco Maestrini, lei è considerato un innovatore nella regia dell'opera lirica. In che modo affronta questa nuova sfida della Turandot cagliaritana?
Sicuramente poco convenzionale per la natura stessa del progetto, perché è stato scelto un grande scultore per le scenografie, per ispirare di conseguenza anche il carattere estetico dello spettacolo. La fortuna è che Pinuccio Sciola e il suo lavoro è di impronta fortemente architetturale, oltre che al suo straordinario lavoro sulle pietre musicali. E il tutto torna a confluire perfettamente in quella che è anche la mia idea di Turandot. Ne avevo fatto una versione glaciale.
Sotto ghiaccio, sì.
Sì, sì. Glaciale, perché lei è principessa di gelo, principessa di morte, tu che di gel sei cinta.
Qua è prigioniera della pietra.
E qui comunque il cuore di Turandot è un cuore di pietra, inflessibile.
Però è una pietra che suona, almeno nell'accezione di Sciola.
Mentre nella mia versione glaciale si scioglieva poco a poco dopo il bacio e si riscaldava tutto l'ambiente, la cina era congelata, qui invece la cina è pietrificata e la natura elastica delle pietre di Pinuccio Sciola vengono rivelate poi dopo. In realtà ci sono le questioni annose dei finali di Turandot, quale scegliere, e qui probabilmente sarà una sorpresa
che non vogliamo svelare per il momento. Ecco, invece vogliamo raccontare il suo rapporto con Sciola, come è cresciuto in questi mesi. Vi conoscevate già, vi siete conosciuti meglio?
Lo conoscevo, io l'ho conosciuto in questa occasione, sono rimasto affascinato non solo dal suo lavoro, ma anche dalla persona che praticamente integrata nel suo stesso lavoro. Lui è una figura della natura, in qualche modo.
Le sue stesse... nel suo regno di San Sperate, nel suo giardino delle meraviglie.
Sì,
no?
Sì. Poche volte ho avuto la possibilità di avere un'emozione tale da una persona che lavora con la manualità.
Quindi è nata subito una grande intesa, una grande empatia tra voi.
Assolutamente sì, anche perché lui, che probabilmente non aveva mai affrontato questo genere di sfida, ha trovato un interlocutore giusto, perché in qualche modo io ho subito visto le potenzialità del suo lavoro tradotto in scenografia.
Ecco, oggi siamo alla vigilia, diciamo, dell'allestimento. In realtà si stanno realizzando le scene, state lavorando oggi con il costumista Marco Natteri alla scelta dei costumi per i diversi personaggi, ma il miracolo vero si compirà quando questi pezzi di scenografia andranno a comporsi in palcoscenico e inizieranno a muoversi i personaggi. Che idea si è fatto? Senza voler svelare troppo, ci piace che si tenga il mistero, però che idea si è fatto di questa Turandot dal punto di vista registico?
È uno spettacolo molto elaborato, con parecchi cambi scena, e il che ci dà la possibilità anche di offrire uno spettro abbastanza ampio del lavoro di Sciola. Al di là di quello, il fatto che abbia molte diverse situazioni rende comunque lo spettacolo fluido, e mi auguro che, sono sicuro praticamente, perché ho già visto gli elementi in scenografia e sono
di fortissimo impatto,
di grande impatto, questo arrivi al pubblico in maniera efficace.
È anche uno spettacolo
efficace,
concepito per un pubblico che è al tempo stesso un pubblico di grandi esperti, appassionati di opera come gli abbonati del Teatro Lirico, ma anche di un pubblico internazionale, perché è uno spettacolo che farà otto recite straordinarie per un pubblico internazionale di turisti che vengono in Sardegna durante l'estate. Come si aspetta l'impatto di una platea, diciamo, internazionale con questo tipo di impostazione di Turandot?
Guardi, la Turandot è comunque un'opera di fantasia, perciò non è che sia mai rappresentata oggigiorno con forti radici cinesi.
Sì.
Talvolta sì, ma ormai si è un po' andato perso questo aspetto, e devo dire che il lavoro che stiamo facendo con Marco Nateri, col costumista, che comunque parte da una base fortemente studiata sui costumi cinesi, da lì però si evolve nella nostra direzione, e pertanto comunque il carattere cinese ha molti rimandi nello spettacolo, anche se lo spettacolo in realtà poi prende il volo, spicca il volo.
Ecco, in che tempo l'avete collocata l'azione? Perché pensando alle città sonore di Sciola viene da pensare a una Gotham City, a uno scenario quasi da Blade Runner, quasi futuristico, no? E invece in che momento l'avete ambientata?
Si passa anche attraverso quel momento lì, in realtà è fortemente atemporale, non, sicuramente non i giorni d'oggi, più che altro per il tipo di... Io vado spesso in Cina a lavorare, sono vestiti assolutamente all'occidentale, non trovo più nessuno vestito in kimono, perciò ci atteniamo a un passato che potrebbe anche essere relativamente recente, però con proiezione nel futuro.
Ecco, visto che lei ha questa familiarità con la Cina di oggi ha perso del tutto la magia della Cina di Turandot, o dietro questa Cina super competitiva sul piano economico e produttivo c'è ancora quel mistero, quell'evocazione magica che c'è?
Beh, ci sono alcune figure cinesi che si staccano proprio per la loro conoscenza della loro cultura, a cominciare da Zhang Yimou, che comunque e lo scenografo Gao, col quale farò Don Pasquale ora recentemente, che comunque hanno una conoscenza profonda della cultura, e questa poetica molto forte che loro hanno fa pugni con invece quello che si vede, perché è decisamente tecnologica.
Ecco, un'altra cosa che le chiedo è, lei ha utilizzato spesso, diciamo, tecnologia, animazione 3D nelle sue opere. In questa opera, che invece incontra la materia della pietra di Sciola, in che modo riuscirà a conciliare questa sua anima, diciamo, orientata alla tecnologia, con questa materialità forte invece dell'allestimento?
Beh, qui si miscolano più tecnologie, perché non ci sarà soltanto la materia, ma ci saranno anche le proiezioni, perciò il tutto viene integrato in un unico contesto.
Quindi una sfida in qualche modo doppia.
Tripla forse.
Tripla. Neanche 50 anni, che lavora già nel teatro lirico a livello internazionale da più di 20. Quindi immagino che il tema dell'innovazione dell'opera lirica, del ricambio generazionale del pubblico, sia un tema che attraversa tutta la sua carriera.
Sì.
Qual è la sua idea su questo tema così importante per il futuro di uno dei nostri patrimoni culturali come quello dell'opera?
Che comunque bisognerebbe affondare le radici nella tradizione per poi potersi permettere di saltare oltre. Io sono fortunato che sono nato in teatro, sì. Mio padre era il regista della grande tradizione e di conseguenza mi permetto di andare al di là, forte di una certa conoscenza, certo. Anche musicale di quello,
certo. È un DNA che le consente che... di essere anche un po' più innovativo di altri, proprio perché diciamo ce l'ha nel sangue quasi la tradizione,
sì,
del teatro,
perché
musicale.
Non cerco la provocazione tout court se non c'è una giusta motivazione che mi consente, e soprattutto se non sono coerentemente schermato a livello sia librettistico che musicale dalle mie convinzioni.
Ecco, ma nella sua esperienza il pubblico più giovane, le nuove generazioni che si avvicinano al teatro musicale, cercano il legame con quella tradizione o cercano dei riferimenti alla contemporaneità?
Ma io spero che cerchino le emozioni, perché comunque l'opera lirica quello dovrebbe offrire, certo. No? E di conseguenza se si parte da quello e se la storia è ben raccontata, difficilmente uno si affloscia sulla sedia. E pertanto nella mia esperienza, che è comunque quella di narratore, perché io penso che il lavoro del regista sia quello di raccontare a suo modo una storia e raccontarla in modo coerente, poi uno può anche scegliere una poetica diversa e farla frammentata, ma comunque deve arrivare a un certo tipo di messaggio e di emozione. In questo caso qualunque tipo di pubblico, credo io, può essere avvinghiato dall'opera.
Ecco, il vostro lavoro di registi è anche quello di togliere, di sottrarre tutte le stratificazioni, diciamo, del tempo, della retorica, anche delle consuetudini di messa in scena che si sono sovrapposte nel tempo su questo straordinario patrimonio teatrale, per renderlo credibile, per renderlo vivo, per arrivare a un pubblico che cambia.
Sì. Per anni diciamo che la routine ha preso un po' il sopravvento, poi c'è stato lo scardinamento di questo, l'opposto, e probabilmente questo è stato quello che ha lasciato un po' di pubblico per strada,
sì.
Perché comunque ci si è troppo intestarditi
cercare la scelta strampalata. Forse la soluzione è nel innovare rimanendo fedeli, in qualche modo
ricercare la coerenza comunque partendo dalla base di quello che comunque il compositore voleva ottenere quando ha scritto il pezzo.
Ecco, un'ultima domanda è sul suo rapporto con la musica di Puccini e con questo lavoro in particolare.
Ma sono alla quinta o sesta Turandot, sono tutte produzioni una diversa dall'altra. Io ero approdato all'idea del ghiaccio alla mia terza Turandot, che ho recuperato anche nella quarta, mettendola a punto. Siamo alla quinta e di conseguenza si va affinando quelle che sono le cose.
Cioè, rischia di diventare uno specialista assoluto della Turandot.
No,
ormai.
Vabbè, insomma, c'è chi l'ha fatta più volte.
Sì, certo, però c'è ancora molto tempo davanti.
Sì. E ogni volta che uno affronta un titolo così affascinante come questo,
è
stimolato e impara nuove cose.
Va bene, in bocca al lupo.
Grazie infinite.
Bene, ringraziamo Sergio Benoni, che al Teatro Lirico ha intervistato il regista della Turandot, Pier Francesco Maestrini. E a questo punto io vi saluto, vi do appuntamento a martedì prossimo per quello che mi riguarda, ma vi ricordo che Extra Live va in onda tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, sempre tra le 19 e le 20, e poi in replica il giorno dopo dalle 10 alle 11, subito dopo Buongiorno Cagliari. Un ringraziamento a Davide Cabras, da Andrea Prost, buon fine settimana a tutti, oppure buon inizio di fine di settimana, viene male, buon inizio di settimana per chi ci riascolta in replica appunto il lunedì mattina.
Extra Life.
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Aeroplani di carta, piccole storie di vita in transito nell'aria.
Un programma a cura di Maria Benoni per Cagliari Social Radio.
Questa è la pagina del diario di Mariam, una giovane donna che ha appena iniziato a girare il mondo. Mal d'Africa. Mi avevano detto che sarei rientrata a casa con il mal d'Africa, così come lo chiamano da noi. Uno stato d'animo insoddisfatto, la sensazione di aver lasciato qualcosa. Il cuore vuoto, la testa nei ricordi, la malinconia della semplicità della vita. All'epoca però non capivo cosa tutto questo volesse dire. È anche vero che quando arrivai in quel paese dal carattere così originale, a metà col mondo arabo infuso di colonialismo francese, tutto mi sembrava fuorché africano. Nella stessa gente ritrovai un miscuglio di etnie diverse, arricchite dai tratti dei viaggiatori, quelli provenienti dagli angoli più impensabili del mondo. Non avrei mai detto che questa piccola terra potesse accogliere una tale ricchezza umana. A volte avevo l'impressione di fare il giro del mondo ogni giorno pur restando immobile. Dopo qualche tempo e frequenti passeggiate in città, la gente di strada già riconosce il mio viso. Il mio nome, riadattato in versione araba per essere più comprensibile, era già sulla bocca di tutti i pettegoli del quartiere. Era strano per me essere salutata ad ogni angolo. A volte cercavo di ricordare dove avevo conosciuto tutte quelle persone. Poi mi rendevo conto che nulla sfugge a questi africani. L'incontro più piacevole era senza dubbio quello coi bambini. Quelli che la gente definisce bambini di strada, per differenziarli da quelli che vanno a scuola. Impossibile evitarli. Questi occhietti vispi circondati da un corpicino esile vestito di colori impolverati e con le braccia tese nella speranza di un gesto di carità. Sono sempre fieri di fermarsi a parlare con me. I più grandi mi stringono la mano come fanno gli adulti. I più piccoli si buttano tra le mie braccia davanti allo sguardo attonito dei passanti. Sono gli stessi bambini che ogni mattina accolgo nel centro dove lavoro. Li vedo arrampicati sugli alberi fuori dal cancello, prima dell'inizio delle attività. Anche loro arrivano da luoghi lontani. Viaggiano, in treno, addossati agli animali o nascosti sotto i sedili. Lo fanno per gioco, per un senso di libertà e di avventura che io ammiro. A stento si capiscono tra di loro. Ma in fondo, a che servono tante parole con un pallone in mezzo ai piedi? Hanno poche cose questi marmocchi, cose che racchiudono in una piccola busta di plastica insieme alle loro speranze. E a volte si rubano anche quelle. Esplorano il mondo a piedi nudi e con lo stupore tipico di un bambino. Si fanno grandi quando li faccio salire in macchina, ma cercano un abbraccio quando rientrano dalla spiaggia. Non sanno cos'è la fantasia, ma di sicuro conoscono a memoria tutte le canzoni R&B. Piangono mentre lottano e stringono i denti quando li medico. Col tempo sono diventati per me esempio di una forza e di un coraggio che mai riuscirò a comprendere fino in fondo. Loro, che non hanno nulla, neanche la mamma. Loro che diventano adulti a 10 anni. Loro che ti cedono volentieri un pezzo di panino. Loro che ti difendono dai mendicanti. Loro che rincorrono al treno e sono golosi di gelato. Loro che sanno vivere di leggerezza. Loro sono l'immagine di un'Africa che non posso dimenticare e il male di questa nostalgia.
Avete ascoltato?
Aeroplani di carta. Piccole storie di vita in transito nell'aria.
Un programma a cura di Maria Benoni per Cagliari Social Radio.